Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
In occasione della odierna visita del Santo Padre all'Università Cattolica del Sacro Cuore, Laura De Luca incontra Padre Agostino Gemelli. Padre Gemelli è Ennio Libralesso.
Scusi, padre, che cosa sarebbe quello?
Beh, non lo vedete? Un microscopio, no?
Scusi, vedo piuttosto soltanto adesso di averla disturbata.
Qui si lavora.
Ma che c'entra? Anche qui si lavora. E il mio lavoro sarebbe per l'appunto intervistarla.
Quante parole. Avete sentito, no? Qui si lavora.
Io lavoro con le parole. E la prima domanda sarebbe che cosa intende lei con la parola lavoro.
Io non ho mai detto che avrei concesso questa intervista.
Beh, io lo do per scontato, scusi, Lei è un medico, uno scienziato, uno psicologo, un ricercatore, per di più un frate. Infine, anzi soprattutto, l'ideatore, il realizzatore di quella realtà immensa che è l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Scusi, ma come potrei lasciarmi sfuggire una persona come lei? La prego, rettore, dottore o padre o come vuole che la si chiami. Mi ha detto sì.
Ancora.
Ci riprovo. Che cos'è per lei lavoro, padre Gemelli?
Lavoro. Lavoro è ricerca. E ricerca è fatica. Resistenza alla fatica, allo scoraggiamento, agli sviamenti, alle continue interruzioni.
Vede dunque che anche io sto lavorando. Non mi lascio scoraggiare. Non mi lascio sviare dal suo caratteraccio. No, mi scusi. D'altra parte, quando era ragazzo, lei riuscì perfino a farsi espellere dal collegio. Una ragione ci sarà. Me lo fa un sorriso.
Ma come no?
Insomma, è vero quello che dicono di lei? Che sorrideva poco, anzi che non sorrideva quasi mai?
Forse ai miei tempi c'era poco da sorridere.
Ne è sicuro. Ma scusi, il positivismo, di cui lei è stato un così fiero rappresentante, almeno da giovane, non era quel movimento che ha dato così tanta fiducia all'umanità? Così grande impulso alla scienza, alle lettere, anche alle arti. E di conseguenza alla gente comune che ne ha beneficiato. E l'inizio del nuovo secolo, mi scusi, non fu così esplosivo, così eclatante, così pieno di speranze, come si racconta?
Speranze ben presto disilluse, cara signora.
Lei in quel passaggio di secolo, nel 1900, aveva 22 anni, giusto?
Ed era un mangiapreti. Se lo volete sapere.
Ah, ecco perché è un tantino acido.
E credevo nel socialismo, per giunta.
Ah, ecco perché è un tantino altezzoso, eh?
Sapete che voi siete proprio un insolente, signora?
Scusi, in realtà penso che le idee di Marx dovevano avere proprio grande fascino su tutti i giovani della vostra generazione.
Credo che quelle idee siano frutto di una mente giovane.
Nel senso?
Pronta a cambiare il mondo.
Perché lei non ha lottato forse per questo fino alla fine dei suoi giorni? Lei non ha continuato a lottare per questo fino alla fine dei suoi giorni?
E invece voi?
Noi? Non lo so, sa. Le trasformazioni nel nostro tempo sembrano andare tutte per conto loro, indipendenti dai nostri sforzi.
Scuse.
Come?
Alibi.
Beh, può anche darsi, sa. Ma torniamo a lei, padre Gemelli, a quella Milano di inizio Novecento, quella Milano liberty, operosa, la Milano dell'esposizione universale, dell'industrializzazione, quella Milano additata a modello dell'Italia intera da Salvemini, la Milano dell'architetto Mengoni, dell'università Bocconi, la Milano di Turati e Zanardelli e Prampolini.
Che non erano milanesi.
Però lombardi sì.
Prampolini, Emiliano.
Ma hanno fatto l'Italia, hanno dato comunque voce al suo socialismo, rettore.
Mio? Il sogno del riscatto dei diseredati era un sogno dei signori.
Ma non soltanto.
Per lo più.
È per questo che a un certo punto lei smise di crederci.
Ma che ne so?
Scusi, lei veniva da una famiglia bene, di signori, una famiglia facoltosa. Dunque non può avere dubbi sulla buona fede di quella borghesia che si azzardava a credere nel socialismo.
E con questo?
Nulla, così, per dire. E comunque, scusi, anche i diseredati lo sognavano, il socialismo, e come se lo sognavano.
E anche io continuavo a sognarlo. I sogni non ti lasciano mica, solo si trasformano, ecco. Si aggiungono ad altri sogni, convergono in altri sogni e pian piano si mutano in essi, o peggio, si fanno contaminare dalla vita.
Scusi, ma cosa sta cercando con quel microscopio?
Quando lo avrò trovato, ve lo dirò. Se non lo trovo, non so neppure quello che cerco.
Non la seguo. Ma deve essere una manifestazione del suo scientismo giovanile. Ma gliel'hanno detto che comunque oggi abbiamo microscopi digitali e che i suoi colleghi guardano tutto tramite schermo di computer? Eh?
Io invece devo guardare con i miei occhi. Al massimo con una lente. Questo computer è forse una lente?
Beh, non proprio, non solo.
E allora tenetevelo.
Ospedale Sant'Ambrogio.
Una lente attraverso cui guardai finalmente con i miei occhi. E non solo attraverso le teorie, le ideologie.
E che cosa vede?
La realtà. Mi ero appena laureato e iniziai lì la mia pratica di medico chirurgo. Iniziai a guardare la realtà non più filtrata dalle pagine dei libri.
E che cosa vide?
Vidi il dolore, la sofferenza. E ciò nonostante, l'uomo. Forse fu allora che seppi, che decisi che dovevo mettermi in cammino.
Verso dove? Verso cosa?
Verso l'uomo. Un ragazzo aveva perso la mano in un cantiere di quell'esposizione universale, emblema del positivismo, simbolo del progresso. Un uomo era stato investito da un tramvai, aveva il fegato spappolato. Il progresso celebrava le sue vittime. Eccoli, gli eroi del socialismo. Piccoli operai e persone qualunque, di cui nella storia non rimarrà traccia. Vedi che il socialismo è spietato, e anche la storia lo è, se si smette di cercare coi nostri occhi, col nostro cuore.
Di cercare che cosa?
Quello che davvero deve essere trovato e non può non essere trovato, che però sta dentro l'uomo. L'unico posto dove poter cercare.
Dentro l'uomo?
Nei pressi dell'anima.
Detta altrimenti psiche. Ora che ci penso, lei sviluppò molte ricerche in psicologia, infatti, rettore. È vero, per esempio, che durante la Prima Guerra Mondiale...
Sì. Ero un medico al fronte e fondai quel laboratorio presso il Comando Supremo dell'Esercito per studiare la psicologia dei soldati, degli aviatori.
Come le venne in mente, scusi?
Al fronte, in guerra, in trincea, è l'uomo ad essere in prima linea.
Conclusioni?
Tante, nessuna. Quanto a me, forse fu allora che incominciai a rivedere le mie illusioni giovanili. Capii, ad esempio, che il socialismo non cercava risposte, ma imponeva soluzioni, o meglio, simulacri di soluzioni, schemi di categorie astratte e spietate. I regimi socialisti mandavano in guerra i loro giovani esattamente come tutti gli altri regimi, e per me era la prova che il socialismo andava incarnandosi in un'altra forma di potere, l'ennesima, niente di nuovo sotto il sole, più nascosta, più sottile di altre e forse proprio per questo più diabolica.
Il diavolo. Cioè, scusi, rettore, alle volte la stessa scienza è il diavolo.
Credete che non lo sappia, signora?
Ma il diavolo una volta era a servizio di Dio.
Il primo con cui incominciai a parlare di Dio fu Ludovico.
Ludovico?
Necchi, mio compagno di liceo. Un bacchettone, questo mi sembrava all'epoca. All'università frequentava infatti il circolo della Fuci. Figuriamoci.
Polemiche?
Discussioni, direi, ma proficue discussioni, vivaci, accese, portatrici di idee, di confronti, Dio o non Dio. E poi fu la volta di padre Arcangelo Mazzotti. Ci sapeva fare con noi studenti, con i ragazzi, sapeva trovare le parole giuste per parlarci di Dio. E lo faceva raccontandoci di un altro ragazzo a cui lui si era consacrato. Un ragazzo come tutti noi, di buona famiglia, come noi, che un bel giorno si spoglia di tutto e incomincia a sognare così intensamente da realizzare il suo sogno. No, di più, da diventare lui il suo sogno.
Francesco d'Assisi.
Sì. Ricordo l'impressione enorme che mi fece il racconto dell'incontro con Lebroso. Francesco non si era schifato di abbracciare il Lebroso.
Capisco, uno come lei, lavato e stirato, una famiglia così borghese, servito, riverito.
Dovevo trovare il mio Lebroso anch'io, sì. Francesco non si schifò di abbracciare il creato tutto. Piante e uomini e animali e sassi e polvere e sudore e sporcizia. Laudato sì, mi Signore, per sora nostra Madre Terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi frutti con coloriti fiori et erba.
E così da socialista e mangiapreti, lei, dottor Edoardo Gemelli, divenne frate francescano.
Novembre 1903.
Ma restando pur sempre un medico, uno scienziato.
Il Nobel per la medicina andava quell'anno al francese Ribert Fanson per i suoi esperimenti sulla fototerapia. Era possibile dunque fare ricerca scientifica e insieme allearsi col creato. La scienza poteva non essere del diavolo. Capite, signore?
Era anche possibile diventare frate e continuare a sognare il sogno del socialismo.
Da pochi mesi si era spenta la voce di Papa Leone XIII, il Papa della Rerum Novarum, della dottrina sociale della Chiesa. Non soltanto i socialisti sognavano il riscatto della classe operaia, anche un Papa, a modo suo, certo. Sul soglio di Pietro gli era succeduto Pio X, che allentò le restrizioni del non expedit, con cui Papa Pio IX ne aveva vietato ai cattolici la partecipazione alla vita politica. Pio X invece aveva capito che gli serviva aiuto per arginare l'avanzata del socialismo.
Il socialismo che lei conosceva bene.
Ma non bastava arginare la sua avanzata. Era necessario formare un pensiero cattolico nuovo, originale, moderno, coerente con i tempi. Dovevamo essere noi a portare idee nuove. Quante discussioni con Giuseppe Toniolo. Lui che la Fuci l'aveva fondata.
Toniolo. L'hanno appena beatificato, sa?
Quante lettere ci scambiamo in quegli anni. Si parlava dei rapporti tra fede e scienza, fra metodo empirico e abbandono a Dio. Due approcci che possono... che devono integrarsi per uno sviluppo veramente umano, coerente con la tradizione della Chiesa. Fu proprio grazie a lui che nacque l'idea dell'Università Cattolica, di un istituto superiore cattolico di studi filosofici. Fu lui a darmi questa investitura.
L'Università Cattolica viene inaugurata il 7 dicembre del 21 a Milano e inizia non a caso con due facoltà, filosofia e scienze sociali.
Infatti non dovete immaginare una realtà staccata dal mondo, dalla Chiesa. Armida Barelli, Francesco Olgiati, Ludovico, il mio amico Ludovico Necchi, Giorgio La Pira erano persone calate nel mondo, anche grazie allo spirito francescano. Attraverso realtà come l'Istituto della Regalità di Cristo.
Rettore, padre, mi scusi.
Sì.
Io devo proprio fargliela, quella domanda che lei sicuramente si aspetta.
Naturalmente.
Il nuovo volto dell'italiano, volto di maschia bellezza, ognuno lo può vedere anche nello studente universitario, che non è più lo scapigliato goliardo d'un tempo, ma è il soldato di un'idea, è il cittadino che serve con fedeltà un'idea, il motto. Libro e moschetto con cui il Duce d'Italia ha formulato il programma della vita universitaria è oggi una realtà. Questa frase lei l'avrebbe pronunciata nel 1937, anno quindicesimo, scritto a cifre romane, dell'era fascista.
Mi sono già difeso. Io dovetti non già lodare il fascismo, quanto riconoscere la bontà di alcuni provvedimenti e leggi. Questa linea di condotta fu controllata in ogni suo passo da Sua Santità Pio XI, di venerata memoria, e i miei discorsi furono tutti riveduti preventivamente da un sacerdote censore ecclesiastico e furono tutti uditi e mai biasimati dall'arcivescovo di Milano.
Certo, una questione parecchio delicata.
Erano tempi delicati per la Chiesa, per noi tutti. Compromettersi col regime era impossibile per la Chiesa, ma condannarlo apertamente sarebbe stato un suicidio diplomatico. Don Francesco Olgiati sapeva bene.
Sì, lei soccorse parecchi perseguitati, fra cui ebrei. Olgiati lo ha testimoniato. O almeno lei non impedì che suoi studenti aiutassero i perseguitati, gli ebrei, a fuggire. Eppure anche sulla questione ebraica, rettore...
Voi non siete vissuti in quegli anni, non potete sapere. Il ruolo della Chiesa era l'ago di una bilancia impazzita. C'erano rapporti, equilibri. Dopo la guerra mi contestarono perfino di aver denunciato studenti antifascisti. Era troppo. Mi autosospesi dal rettorato.
Ma certo, non aveva scelta. Però poi fu prosciolto e riprese il suo incarico. Si accertò infatti che quando Pio XI lo chiamò a fondare e a presiedere la Pontificia Accademia delle Scienze, lei non fece distinzione di religione, di razza, colse ebrei messi al bando dalla vita civile italiana. Scusi, ma è vero che aiutò anche la famiglia dell'ingegner Hertz, lo scopritore delle onde elettromagnetiche?
Mi applaudirono per questo durante un dibattito accademico. Era il 1939, un anno dopo la promulgazione delle leggi razziali.
Eppure, scusi, proprio a questo proposito sono state riportate alcune sue espressioni parecchio infelici verso i figli di Abramo.
Che ne sapete? Non sapete nulla voi altri. La ricerca è anche la ricerca dei modi più giusti per cavalcare i tempi, per evitare tragedie più grandi.
Trasformismo, equilibrismo pragmatico, mimetismo diplomatico.
La gente moriva.
Appunto.
Voi non sapete. Non potete sapere.
Scusi, e Padre Pio?
Lasciamo stare.
Lei lo condannò come un mitomane, un visionario. Eppure vi univa lo spirito francescano, l'umiltà, la vicinanza ai popoli.
Allo scienziato sfuggono tante cose. Che grazie al cielo. La sapienza di Dio poi ci mette sotto gli occhi, aprendoci il cuore. E non solo attraverso un microscopio.
Rettore, è fiero della sua università oggi?
È una grande opera per il bene dell'uomo.
E allora un'ultima domanda. Perché da frate scelse il nome di Agostino? Agostino Gemelli.
Perché Agostino era attento all'uomo. Non uscire mai da te stesso. Rientra in te, nell'intimo dell'uomo, risiede la verità.
Ecco, rettore, la verità. Mi piace immensamente questa parola pronunciata da lei. La verità della storia. Le tante polemiche su quel secolo grande, terribile, le responsabilità, le sue, le di altri, le compromissioni, le colpe, le polemiche, i processi, gli scandali e la verità della scienza, la ricerca, una strada di successi e di insuccessi, di diavolerie e di riscatti.
Dobbiamo comunque lodare il Signore. Laudato sì, mi Signore, per la luce e anche per l'ombra, per la guarigione. E anche per la malattia.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Laura De Luca ha incontrato Padre Agostino Gemelli. Padre Gemelli era Ennio Libralesso.
Il nostro è un tempo in cui le scienze sperimentali hanno trasformato la visione del mondo e la stessa autocomprensione dell'uomo. Le molteplici scoperte, le tecnologie innovative che si susseguono a ritmo incalzante sono ragioni di motivato orgoglio, ma spesso non sono prive di inquietanti risvolti. Sullo sfondo, infatti, del diffuso ottimismo del sapere scientifico si protende l'ombra di una crisi del pensiero, ricco di mezzi ma non altrettanto di fini. L'uomo del nostro tempo vive spesso condizionato da riduzionismo e relativismo che conducono a smarrire il significato delle cose. Quasi appagliato dall'efficacia tecnica, dimentica l'orizzonte fondamentale della domanda di senso, relegando così all'irrilevanza la dimensione trascendente. Su questo sfondo il pensiero diventa debole e acquista terreno anche un impoverimento etico che annebbia i riferimenti normativi di valore. Quella che è stata la feconda radice europea di cultura e di progresso sembra dimenticata. In essa la ricerca dell'assoluto, il querere deum, comprendeva l'esigenza di approfondire le scienze profane, l'intero mondo del sapere. La ricerca scientifica e la domanda di senso, infatti, pur nella specifica fisionomia epistemologica e metodologica, zampillano da un'unica sorgente, quel logos che presiede all'opera della creazione e guida l'intelligenza della storia. Una mentalità fondamentalmente tecnopratica genera un rischioso squilibrio tra ciò che è possibile tecnicamente e ciò che è moralmente buono, con imprevedibili conseguenze.
Così il Santo Padre questa mattina, nel corso della sua visita all'Università Cattolica del Sacro Cuore, in occasione del 50° anniversario della istituzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia Policlinico Agostino Gemelli.
Le parole hanno vita più lunga dei fatti. Pindaro.
Pagine.
Fogli.
Fatti.
Parole.
Pagine,
fogli,
fatti,
parole.